el versetto 4. Benché anche nella carne io avessi di che confidarmi, se qualcun altro pensa di aver di che confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo d'ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagni, io le ho reputate danno a cagione di Cristo. Anzi, dir vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunziai a tutte queste cose, le reputo tanta spazzatura al fin di guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ecco, l'Apostolo Paolo dimostra chiaramente che chiunque conosce veramente Cristo giudica le opere della legge dannose, in quanto esse sviano l'uomo dalla fiducia in Cristo, nel quale gli deve costituire tutta la sua salute. Non dice qui le cose buone o le cose cattive, tutte le cose, come tanta spazzatura, che siano buone e cattive, anzi sono le cose buone che sono nemiche del meglio. Difatti un uomo di Dio a commento di questo passo ha scritto: Gesù non può venire finché la mia vita è ingombra di altre qualità, anzi quelle buone sono le peggiori, perché sono le cose buone, non li portiamo alla croce ma occupano il posto del meglio. E quando verrà sarò pronto a vederlo trasportare alla luce tutti gli errori che ho commessi? Egli viene proprio per far questo. Dove io so di essere puro, netto, egli non entra. Entra là dove io penso di essere veramente il peccatore, là entra. Dove io so di essere impuro, egli entra, ma retrocede là dove io penso di essere netto. Siccome tu hai detto che sei senza peccato, io vengo in giudizio contro di te. Gesù ha detto: non c'è nessun giusto, neanche uno. Tutta la vostra giustizia è come un pane lordo. La sola esperienza cosciente che abbiano mai avuto coloro che sono stati battezzati dello Spirito Santo è un vivo senso della propria assoluta indegnità. Poi si tratta di spogliare l'uomo vecchio e di rivestirlo l'uomo nuovo, di fare ogni cosa nuova, mentre tutte le religioni, tutte sotto ogni angolo del cielo, mettono delle toppe nuove sull'abito vecchio, dove noi siamo cresciuti, prendono il bambino non rinato di nuovo e cominciano a mandare a catechismo, insegnano la dottrina e poi battesimi nell'acqua e poi cresime e poi ogni catechismi che ogni 100 anni cambiano, perché il mondo cambia. Istruito il mondo, viene istruita la Chiesa. Il ministro del culto deve essere preparato per confutare il mondo sullo stesso terreno. Mentre il Signore dice: ti benedico, ti lodo che hai nascoste queste cose ai sapienti, agli intelligenti, l'hai rivelata ai piccoli fanciulli. Maestri, dottori e non testimoni. Non necessario un testimonio, non è necessario che sia colto, è necessario che abbia visto e toccato con mano un fatto, testimone. Perché se noi vediamo i discepoli, i signori, gli apostoli, nel Vangelo di Luca troviamo che erano scoraggiati perché Gesù era già stato che era morto, avrebbe detto che ma adesso noi siamo qui. E allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. Il Nuovo Testamento non era ancora scritto, ma tutte le cose cominciando da Mosè che lo concernevano, tutta la scrittura, dalla Genesi fino a Malachia, parla dell'avvento del Cristo, praticamente per poter comprendere le scritture. Questa è la rivelazione che Dio fa di se stesso, la scrittura. Dio si rivela nella scrittura. Anche se avessimo visto, prima, anche se avete conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Ora siamo diventati una nuova creatura. È una rivelazione, perché diventi vita. Difatti, noi calcoliamo come servizio la nostra attività nel lavoro cristiano. Ma Gesù Cristo considera servizio quello che siamo per Lui e non quello che facciamo per Lui. Non conta niente. Perché Lui ha fatto dei doni a noi. E guai quando riceviamo un dono, ripagarlo con un dono dello stesso valore. E noi ci mettiamo in pace solo quando facciamo così. Quella mi ha regalato un bel vaglio da 20 milioni e io tra un mese gli do una bella macchina da 20 milioni e mezzo, faccio un regalo al figlio, così sono pari e patto. Ma non c'è offesa più grave. Quando uno fa un dono, l'unica cosa che gradisce è vedere una faccia sorridente, ricevere una telefonata: ma perché avete fatto così? Vi siete disturbati tanto? Siamo le persone più felici del mondo. Questa è la soddisfazione di chi fa un dono. Per grazia, affinché sia preso coscienza che è del tutto immeritato. Quando si riceve un dono che è del tutto immeritato, non si guarda e si analizza intuitivamente: no, non meritavo questo dono. Allora nasce, ecco, la pianticella del cristianesimo è fondata su questa base. Non c'è un'altra base. Se nasce su un'altra base, il paradiso, non so io com'è il paradiso, se io mi metto ad operare, mi metto a lavorare, mi metto a sacrificarmi, mi metto sotto la legge e cerco in ogni modo di eseguire la legge, l'apostolo ha detto così, che la reputa come tanta spazzatura. Ed era un ebreo nato e cresciuto alla scuola di Gamaliele, un uomo spezzava il capello in quattro, ligio alla legge. Ma quando ha conosciuto Cristo, ha visto che per essere trovato non in una giustizia mia derivante dall'aver osservato la legge, ma una giustizia che viene da Cristo basata sulla fede. Sulla fede. In cielo il Signore vuole degli adoratori. Vuole degli adoratori qui. Vuole della gente che adora perché ha quello che il mondo non ha. Perché ha quello che il mondo aspira ad avere. Perché è l'amore che dà vita. E lui è più importante, colui che ci ama, più importante siamo noi. Quando uno dice più nessuno mi ama, c'è la droga o il suicidio o i barbiturici, c'è qualcosa. Nessuno mi ama, sono solo. Basterebbe un cane che scodinzola in casa, che ti salta in grembo e che abbaia intorno per dare: ecco, questo cane mi ama. Aspetta, aprire la casa, mi muore questo cane. Gente che si è suicidata perché gli è morto il cane. È l'amore che conferisce valore. E noi siamo amati teneramente da Dio. Se non scopriamo l'amore, non scopriamo la vita, perché Dio è amore e l'uomo è stato fatto ad immagine di Dio. Quindi giunge all'apice della sua esperienza solo quando ama, o meglio, quando lo Spirito di Dio ama per mezzo suo. Senza Dio il nostro cuore è vuoto. E il male derivante da questo vuoto ci spinge a cercare ovunque una ragione di essere. Ma quando Dio riempie il vuoto, l'uomo trova il senso della sua esistenza in colui che nella sorgente la nostra personalità è inondata e trasformata dallo Spirito di Dio, e noi scopriamo l'amore. E quando c'è l'amore, c'è vita. È più importante le persone che mi ama, e più io valgo. Come si sente felice il marito che è teneramente amato dalla moglie? È ricco. Dei figli che apprezzano la mamma, che l'adorano, che ci fanno all'intorno: sei la mamma più bella, più brava, più amabile del mondo, siamo felici. Si può mangiare, andare anche all'elemosina circondati di tanto amore così. Un pezzo di pane nero, ma dove l'amore regna. E il Signore vuole un rapporto d'amore con noi. E allora si manifesta in tutte le salse per dire: guardate quanto vi ho amati. Guardatemi sulla croce, io salgo in sul legno e porto i vostri peccati in sul legno, perché voi non dovete mai più subire l'onta del giudizio. io giusto muoio per voi, ingiusto per riportarvi a casa. Tutto quello che io ho fatto, ogni passo l'ho fatto, mi sono mosso per voi. Eravate in Cristo, il Padre mio vi ha messo in Cristo. La mia esperienza e la vostra esperienza, perché vi analizzate continuamente voi e siete insoddisfatti di come vi trovate, di come vivete, di come siete? Perché non regno io. Se io regno nei vostri cuori, non mancate di nulla, siete le persone più felici del mondo. Quando io regno, sono mai in penuria, se non sei più tu che vivi, ma sono io che vivo in te. Perché cercate le cose di qui sulla terra? Perché? Voi moriste, la vita vostra è nascosta con me in Dio. Credete una rivelazione di questo fatto? È di questo che voi avete bisogno. Perché l'uomo che è in onore e non ha intendimento è simile alle bestie che periscono. È un batter d'occhio la vecchiaia che piomba lì come uno. Come io ho quasi 80 anni e mi è capitato addosso. Boom! Cos'è? Ma che bello! Sai che pure nella sofferenza delle vecchiaie, negli acciacchi, poter apportarmi, poter dire: Signore, so che tu mi stai guardando in faccia, so che tu mi ami, io ti vedo là, cosa paghi per me? È un Dio personale, per me, e nelle mie paure ho questo sostegno che mi permette di vivere una vita normale come quando avevo 20 anni, proprio perché questo bisogno è un dono di Dio. Signore, quando ci dice: io vi consolo in ogni vostra afflizione. L'afflizione è un motivo di gioia. Non dice: troverete pace, gioia nonostante le afflizioni, nonostante la sofferenza, vedrete che... No, là c'è una benedizione. La sofferenza è una benedizione. Perché là dimentichiamo tutte quelle frivolezze che occupano la nostra mente, tutte quelle cose buone, quelle cose belle, sono tutte dimenticate. E allora lui può parlarci. Lui può parlarci là. E allora è quando lui vuole dirci qualcosa di importante, ci ferma. Ci fa vedere che l'amore del marito e della moglie non sono sufficienti a creare la gioia e la serenità. Fa vedere che la ricchezza e la povertà non sono motivi per i quali si può gioire o si può soffrire. Ma non dire che non regna lui. Non regna lui. Ci ha fatti così come lui è. Come tu sei in me, io sono in te, che siano anch'essi in noi, finché siano perfetti in unità. Io in loro e tu in me. Una stessa cosa. Certo, la stessa gloria che ha dato il Padre. Una stessa cosa proprio. Il Signore prende per compagni solo coloro che sono consapevoli della propria miseria. Solo coloro che sono consapevoli della propria miseria. Egli non può servirsi di chi pensa di potergli essere utile. Non può servirsi. Ma mi ha cantato stamattina, tutto è compito. E cosa devo fare se non ringraziare e lodare? Se ho tutto e pienamente in Cristo, cosa devo chiedere? Una visione, che chiede di comprendere. Non può darmi più di tutto e pienamente. Se mi ha fatto uno con Lui, uno con Lui. Mi ha dato il diritto di essere chiamato figlio di Dio, il quale non sono più nato da carne, né da volontà di carne, né da volontà di uomo. Sono nato direttamente da Dio, da Lui. Sono nato da Lui. Perciò sono erede e coerede con Cristo, perché la nascita determina la mia eredità. Solo chi è nato in casa mia, in casa vostra, è vostro e mio erede. Solo coloro che hanno fatto così. Se i vicini di casa sono più buoni dei nostri figli, alla nostra morte non ereditano niente. E i nostri, con tutti i dispiaceri che ci hanno dato, ereditino tutto. Perché non sono bastardi, ma sono figli di Dio. La nascita determina il nostro destino. E meditare su questi fatti, che la nostra vita si adegua. Come l'operaio, quando gli viene duplicato lo stipendio, la sua vita, la vita della famiglia cambia. Non ha bisogno di maestri che gli insegnano: guardate che adesso dovete vivere meglio, eh? Sì, prendevo 1 milione, adesso ne prendo 2, vivo meglio. Se poi me ne danno 5, più meglio ancora. Se me ne danno 10, continuo a vivere meglio, continuo a migliorare. È lo stipendio che determina come io mi adeguo. Lo stesso è questo libro. Nella maniera che il Signore vive in me, mi adeguo. Non ho bisogno di saperlo, di non saperlo. L'essenza del cristianesimo non è il lavoro che facciamo, ma è il rapporto che manteniamo con Lui. È l'atmosfera che Lui crea nei nostri cuori. Abbiamo visto delle persone cantare le lodi del Signore abbandonando tutto. girare, che io conosco un fratello, ho ascoltato anche stamattina un sermone suo, non sapevo che ci fossero i cristiani, chiese evangeliche, non sapevo niente. Il Signore l'ha fermato, gli ha parlato proprio in una maniera particolare, che non alle orecchie ma al cuore. Ha preso un tascapano in spalla, era impiegato alla ZEC a Roma, tascapano in spalla, ha messo dentro una Bibbia e si è messo in cammino. Ha trovato poi una tenda che si predicava il Signore, è andato lì, adesso sono 15 o 16 anni che gira in tutti i paesi d'Italia, e con niente, con neanche una linea in tasca, è ribello, fresco, felice, un uomo veramente realizzato, che canta le lodi del Signore. Generalmente siamo portati a pensare che se abbiamo delle qualità naturali buone, queste faranno di noi dei buoni cristiani. Se si convertisse il mio vicino di casa, già per natura è di una delicatezza, è di una bontà, è di una dolcezza, porterebbe, se si convertisse quella persona lì, ecco, noi siamo portati proprio così. Invece noi, è quello che lui mette in noi, è quello che vale, perché lui ci ha crocifissi, in voi non abita alcun bene, vi crocifiggo, poi faccio ogni cosa nuova. È quello che lui ha messo in noi, il dono che lui ha fatto in ognuno di noi, che conta. Dunque non quello che noi portiamo, ma quello che egli ha messo in noi, non quello che portiamo, ma quello che siamo. E lui vuole la morte. In che maniera l'ha vinta la morte? Lui l'ha vinta distruggendo, perché lui è la vita, e chi ha il Cristo ha la vita, chi non ha Cristo ha la morte, vuol dire separazione da lui che è la vita. E noi per fede già viviamo la posizione, non la condizione, quello che rende la condizione vivibile, quando noi abbiamo già messo il cuore là, in un altro posto, dove già siamo destinati ad andare. E poi diventa bello attendere di andare là dove il nostro cuore ci ha già preceduti, attendere di andare là dove il mio cuore già giace, dove il mio cuore pascola, già pascola, il mio cuore pascola già là, vado a raggiungere il mio cuore. Fatevi dei tesori là, dove la ruggine, la tinua non consuma, dove i ladri non sconficcano e non rubano, perché là dove il vostro tesoro, là è il vostro cuore. E se invece il vostro cuore è qui, quando io vi chiamo, è terribile dover andare lasciando qui tutte le cose che il mio cuore ama. Tutte le cose che il mio cuore ama, devo abbandonare tutte. Allora ecco che la stoltezza. E il Signore mi ha dato la capacità di capire. Alla base del regno di Dio c'è lo squisito candore delle cose senza importanza. Sarebbe stato più utile che la Maria avesse preso dell'acqua fresca e lavato i piedi di Gesù. Sta più pratico e più utile. Poteva vendere il profumo, si prendeva 300 denari, si dava ai poveri, guarda, i piedi venivano lavati, freschi, il Signore poteva, era contento. Poteva asciugarli anche con i capelli, invece la cosa senza importanza. Cioè, uno spreco, quello che è spreco per il Signore è valore per il Signore. Perché, che persona sprecata, poteva essere un ingegnere di un valore, poteva essere questo, poteva fare delle fabbriche, guarda, vive una vita, tu, predicare sulle piazze, modesta, cerca di vivere modestamente, sento parlare, non si vede neanche che sia un uomo istruito, sì, semplice, vive con i semplici, non si confonde, è sprecato. No, quello che per il mondo è sprecato, il Signore lo mette nel primo posto, la vita sprecata per il Signore, non seguire l'andata del mondo. Sono benedetto proprio nella mia povertà, se io so che dentro di me non viene forza di volontà, né nobiltà d'animo, allora Gesù mi dice, tu sei benedetto. Perché grazie a questa povertà io entro nel suo regno. Non vi entrerò perché sono un uomo da bene, una donna buona, ma vi entrerò solo come un essere umano in stato di assoluta indigenza. Questa è la persona che poi loda il Signore. Guai se una persona avesse solo una piccola virtù di quale tiene conto che il Signore possa gradire. Questo non ha più l'adorazione che scorre spontanea dal cuore. La vera caratteristica della bellezza che viene da Dio è sempre il fatto che si ignora di possederla. Chi è conscio di esercitare una influenza autorevole è un orgoglioso, non un cristiano. Se mi chiedo, chissà se sono utile, perdo istantaneamente la freschezza del tocco del Signore. Se uno crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, ma se questa attività diventa l'oggetto del suo esame e della sua attenzione, perdo il tocco del Signore. Noi proprio, non ci deve spaventare, lo Spirito Santo ci è stato dato per convincerci di peccato. Più siamo miserabili, più siamo deboli, più siamo incapaci di far qualsiasi, ma questo è un dono di Dio. Allora confidiamolo. Allora la preghiera nasce spontanea dal cuore di un figliuolo di Dio. Ciò di cui ha veramente bisogno l'uomo non è di fare, ma di credere. Lui ha fatto. E noi crediamo, siamo chiamati a credere ciò che egli ha fatto. Siamo chiamati a capire l'opera potente che egli ha compiuto per noi. Lui è andato al mercato a fare la spesa per noi. Ha riempito i nostri forzieri per noi, i frigor pieni, tutto di quello che ci occorre. E poi si aspetta che noi, usufruendo di questi doni, viviamo cantando le sue lodi. Noi siamo chiamati per cantare le lodi, le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre e che ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Per questo siamo chiamati noi, non per cantare le nostre virtù che non ne abbiamo. Quando avete fatto tutto perfettamente quello che vi ho ordinato, voi siete servitori inutili. E chi è che ha fatto tutto perfetto? Quello che è stato ordinato. Bene, ci fosse uno, tu sei un servitore inutile. E questa è la strada. Dunque, lungi da accasciarci, lungi da atterrarci la visione della nostra pochezza. Perché il Signore si manifesta. Quando raggiungo il confine delle mie possibilità e ho bisogno di aiuto e riconosco i miei limiti, Gesù mi dice, tu sei benedetto. Ma bisogna che io giunga fino a quel punto. Dio non può immettere il carattere di Gesù in me, essere morale responsabile se io non ne sento la necessità. E non posso sentire pienamente la necessità se vedo ancora qualcosa che posso fare io per lui. No, tu puoi cantare le mie lodi. Tu puoi far venire invidia agli altri di avere ciò che tu c'hai, perché io ti ho dato tutto e pienamente. Io ti ho fatto essere uno con me. Io ti ho fatto sedere nei luoghi celesti, posizioni che non può più cambiare. Io voglio che tu cerchi le cose di sopra, non quelle che sono sulla terra. La tua cittadinanza, che tu hai creduto, è nei cieli. Come mai ci sono dei credenti ancora che cercano le cose qui che sono sulla terra? Ma come mai? Gente che ha l'anima e le cose della terra. Qui nella lettera che abbiamo in mano, che abbiamo letto adesso, dei Filippesi, credo che tratti proprio qui questo argomento, dice così forse. Perché, versetto 18, qua, sempre 3:18, perché molti camminano, ve l'ho detto, spesso, ve lo dico anche ora, piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine del quale è la perdizione, il cui Dio è il ventre, la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna. Gente che ha l'animo alle cose della terra. Dico, ma come mai? Non ho mica detto io, non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Il mondo passa via con tutte le sue concupiscenze. Ma chi fa la volontà del Padre di amore in eterno? E la volontà del Padre qual è? Di ascoltare il suo figliuolo e credere in ciò che il figliuolo ha fatto e in ciò che il figliuolo ha detto. Questa è la volontà del Padre, perché lui è venuto a compiere la legge. Lui è stato ecce homo, l'uomo secondo Dio, come Adamo ci ha trascinati tutti nel gorgo del peccato, lasciandoci un'eredità di morte. Il secondo uomo, l'ultimo Adamo, è vissuto come Dio ha voluto e ci ha lasciato un'eredità di vita. L'uomo fu separato da Dio perché disubbidì. Ose è rimesso se si pente e crede nell'opera salvifica che compie il proprio. D'una semplicità, ecco, la reso semplice. Proprio un linguaggio semplice, non c'è nessuno che non possa capire questo messaggio. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, donde aspettiamo anche il Salvatore come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Se Cristo non basta a soddisfare ogni nostro bisogno, ogni nostro desiderio, ogni nostra aspirazione, nulla ci potrà mai soddisfare, nulla ci potrà mai rallegrare, nulla ci potrà mai soddisfare, niente, nulla, nessuno. Se Cristo non è sufficiente, chi ha il Figlio ha la vita. Chi non è? Dunque, tutte le fonti della nostra gioia sono in te, sono in Lui. Chi ho in cielo, dirà il salmista, fuori di te, e sulla terra non desidero che te. Tutte le fonti della mia gioia sono in te. Io so una cosa, che tu sei per me. Che cosa mi può fare il mortale? Niente. Ecco il cristianesimo semplice, ecco perché il Signore ci invita a diventare bambini. È troppo semplice per essere capito dalla nostra mente contorta. È di una semplicità straordinaria. Vivere di fede, bisogna vivere di fede. Ma la fede nasce, è generata meditando giorno e notte. Questo libro non si diparta mai da voi, meditatelo giorno e notte. Così facendo prospererete in tutto ciò che farete. Beato l'uomo il cui diletto su questa legge, e su questa legge medita giorno e notte, è come un albero piantato in un fiume, non teme siccità, e nella sua stagione non può che caricarsi di frutti succosi. E questo è il fatto. Ecco, i violenti sicuramente dobbiamo vincere noi stessi. È una lotta terribile, perché si eleva davanti a noi una montagna di evidenze che contraddicono ciò che la Bibbia dice, le nostre esperienze. Perché è ben vivo la nostra carne, l'uomo vecchio è vivo e vegeto in noi. Non abbiamo vissuto l'uomo nuovo, non ci siamo spogliati. E allora le paure. Come la fede si materializza in colui che crede, perché tutte le promesse hanno il loro sì, così è della paura. La paura si materializza. La paura attrae. Secondo la tua paura ti sarà fatta. E così ti era fatto secondo la tua fede. Abbiamo degli esempi da guardare qui, chiari, guardiamo Ebrei, Proverbi 29 e 25, Proverbi 29 e 25, Proverbi 29 e 25. La paura degli uomini costituisce un laccio. La paura degli uomini costituisce un laccio. Ma chi confida nel Signore è al sicuro. Dunque la paura è così un laccio. Poi ancora Giobbe 3:25. Non appena temo un male, esso mi colpisce. Quando lo temo, mi colpisce. Dunque, vedete, la paura attrae. La paura è fede malposta. Paura è far Dio bugiardo e credere il contrario di ciò che Egli ha detto. Poi ancora Giobbe 3:25, Matteo 8:26. Ed egli disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? Allora levatosi sgridò i venti ed il mare, e si fece gran bonaccia. Perché avete paura? Dunque la paura attrae, e fa lo stesso effetto della fede. Al contrario, appena temo una cosa mi colpisce. Ho paura di andare in miseria, vado in miseria. Ho paura della malattia, ma malo. E la paura attrae. E invece la fede giusta, noi ci guardiamo Proverbi 1:33, guarda la fede giusta che risultati dà. Vediamo due o tre versetti per 1:33. Ma chi mi ascolta se ne starà al sicuro, sarà tranquillo senza paura di alcun male. Senza paura di alcun male. Ascoltarlo. Ma se il nostro papà si chiamasse in disparte a casa e ci dicesse: guardi, non ti ho mai detto niente fino ad oggi, ma guarda che in banca ho 2 miliardi lì del nostro, poi ho costruito la bella casa al mare, l'ho costruito io, perché voi da piccoli potevate montarvi la testa, ma adesso siete maturi. Ecco. Ma cosa succede? Cambia qualcosa? Cosa succede? Che testimonianza do? Dove vado? Senza parlare, anzi, ho guardato di non dire niente. Ma dove passo? Dico, ma questa cosa è successo un fatto così. Questi fatti, se non mi trasforma, è qui la lotta grave, devo fermare. Signore, la tua promessa è tutto così, è bene. Io, Signore, non mi muovo di qui. So che non posso con la mia mente penetrare queste cose, ma so che tu sei fedele, tu saresti un gran burlone se mi dicessi che mi dici una cosa e poi ti nascondi per non darmela. Tu brami di darmela più che io di riceverla. Signore, vuole più... bramoso di donargliela a lui che noi di riceverla. Allora la vita dopo si adegua. La vita, invece, noi vogliamo adeguare la vita prima di aver fatto l'inventario dei beni che possediamo. E come si fa? Come fa quell'operaio che prende 1 milione al mese a migliorare il suo tenore di vita? Se non ne do, prima ci vuole trovare la cassa. Mentre ara il campo, la casa, l'apro, vado a casa, vendo tutto, i miei beni, mi presto in quella casa, dico io ho risolto tutti i problemi. Il cristianesimo è un arricchimento. Il cristianesimo è ricevere una ricchezza, eredi di Dio, e poter già essere assorbiti dalla vita. Muore prima di morire il cristiano, ed è assorbito dalla vita di Dio. Non sono più io che vivo, Cristo vive in me. Uno ci fa male la pancia, l'altro ci fa male la gamba, l'altro è triste, l'altro è giù di morale, condiziona tutta la casa, i figli fanno male a scuola, questo lì. Siamo messi, ma il Signore si prende cura di, getta ogni tuo peso, io provvedo per te, giorno per giorno sono io che porto i tuoi pesi, prendi il tuo diletto in me, mi impegno io a darti tutto quel che il tuo cuore domanda. Perché cercate le cose che sono qui sulla terra? Cercate le cose che stanno in alto. Sono i pagani che cercano questa cosa. Io ve li do come giunta, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Lui ti dà degli insegnamenti che sono veramente straordinari. Ma noi sapete quando li penetriamo queste cose, quando li comprendiamo, quando nell'amore suo il Signore ci atterra con una malattia grave, con un dispiacere grave, con una sofferenza terribile, dove tutto è crollato, dove non abbiamo più appigli. Questo è il dono che il Signore finisce per farci. Ed in quella condizione, che è il massimo del dono che Dio ci possa fare, gridiamo a Lui. La facciamo l'esperienza di veramente una vita nuova, altrimenti noi, fino a quando vediamo un appiglio lì, nuotiamo a noi. Cose belle queste, sì, niente da dire. Però se ci fosse anche questo sarebbero più belle. Non siamo soddisfatti di essere uguali a Lui, eredi suoi, della stessa natura. Io sono, voi siete. Pensate, io sono la vite, voi siete il tralcio. Se dimorate là dove io vi ho posti, portate molto frutto, perché senza di me non potete fare niente. Il tralcio che si stacca dalla vite viene bruciato sul posto. Si priva della vita. Io sono, voi siete. È la fede che ci lega a Lui, non la virtù. Satana vuol farci unire a Lui per la virtù, per le qualità del nostro operare. E qui sta tutto l'inganno. Qui sta tutto l'inganno. Quando raggiungo il confine delle mie possibilità e ho bisogno di aiuto e riconosco i miei limiti, Gesù mi dirà: tu sei benedetto. Ma bisogna che io giunga fino a quel punto. Dio non può immettere il carattere del suo figliuolo in me se non ne sento la necessità, se non grido a Lui. Non sono più in grado di fare nulla, Signore. Sono il più miserabile degli uomini, Signore. Abbi pietà di me. Mi doni, mi consacro, mi opera a te. Quanto questo grido esce dal cuore, ma che è vero. E il Signore lui ci porta a gridare così, perché ci ama. Non faremo così con i nostri figli noi? Se potessimo vedere che si incammina, va a un certo posto e là c'è l'uno che aspetta per dargli la droga, vedi? Cosa facciamo noi? Tra un mal di pancia sta a letto, là si lamenta e noi diciamo, questa è la scampata. Vegliamo avendo la possibilità. Lui dice, secondo me siete i miei figli, non siete bastardi. Io vi flagello, vi castigo, con un fine unico, quello di farvi partecipare della mia santità. Voi siete scriteriati. Tutto quello che per voi è eccelso, per me è in abominio. Signore Dio, tutto, non quasi tutto. Il vostro bene è di mettere ogni cosa nelle mie mani. Il vostro bene è permettere che io viva in voi. Quando dimentichiamo, allora gli furono portati dei bambini perché imponesse le mani e pregassi. I discepoli sgridarono coloro che gli portavano questi bambini. Gesù però disse, lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno di Dio. Più avanti dirà, in verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come lo riceve un piccolo bambino, non entrerà appunto nel mio regno. Cos'ha in contraccambio il bambino? Ha qualcosa da dare? Il bambino è in uno stato di vera necessità, lasciato muore, non è in grado di nutrirsi, non è in grado di vestirsi, non è in grado di sopravvivere da solo, vive della vita dei genitori, manca il genitore, muore, chiudi la chiave dentro in una casa, manca, va fuori il genitore 15 giorni e è legato dei cadaveri. Allora se voi non lo ricevete il mio regno come un bambino riceve dal proprio padre, voi avete capito niente, perché in voi non abita alcun bene. Può una fontana inquinata dare dell'acqua pura? Non può. Per tutto quello che esce da voi è inquinato, è insalabilmente malvagio. Non chiedo niente, non potete fare niente, ho fatto ogni cosa io. Questa è tutta la sintesi di tutto il Vangelo. Vi ho salvati perché vi amo. Ecco, la Bibbia è già chiusa. Vi ho salvati perché vi amo. Credetelo. Questa è la sintesi di tutta la scrittura. Quando eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, io vi ho vivificati con Cristo, vi ho risuscitati con Lui e con Lui vi ho fatti sedere nei luoghi celesti, per mostrare nella età a venire l'immensa grandezza dell'amore che Lui ha avuto per ognuno di noi. Perché è per grazia che io vi ho salvati. E questo non viene da voi, è il dono di Dio. E il dono è gratuito, affinché nessuno possa gloriarsi. Nessuno può. Siamo una nuova creazione in Cristo Gesù, è dal costato di Cristo che nasce la Chiesa. Il dono che il Padre ha fatto al Figlio, il frutto delle sofferenze dell'anima sua. E questo è il dono che ti faccio, ecco. Tu hai comprato con il tuo sangue gente di ogni razza, di ogni tribù. Questo è il prezzo che ha pagato per noi. E noi dovremmo essere degli adoratori, le persone che dove vivono, dove agiscono senza far cose strane, niente. Quello che è stato decuplicato lo stipendio non fa cose strane, vive solo in una maniera che tutti vedono. È un messaggio. La busta paga ha portato un messaggio in casa, la vita si è adeguata al messaggio. Questo messaggio ha prodotto la vita diviene un messaggio. E se vado a cercare felicità, pace, serenità al di fuori di qui, vuol dire che qui non ho creduto. Ho amato me stesso più del Signore, perché se ho tutto e pienamente non ho più niente da chiedere. Se sono seduto nei luoghi celesti mi interessa ben poco le cose che sono qui sulla terra. Se posso vedere per fede la sua faccia, da tutto lui dice, ma considerate ciò che io ho fatto, ciò che io vi ho detto. Così facendo io vi trasformo alla stessa mia immagine, di gloria in gloria, secondo il corpo del Signore che è lo Spirito. Quando noi andiamo in spiaggia, l'ho detto mille volte, lo dico per me, non dobbiamo fare niente, noi siamo passivi esposti al sole, è il sole che fa il suo lavoro, ci abbronza, ci dà quel colorito di salute, è il sole. Noi siamo esporci davanti a questa parola, è questa parola che ci cambia, cambia la nostra maniera di vedere le cose. Cambia, non è che io prego perché gli eventi cambiano, no, cambia la maniera di vederli. Ci sono sempre nelle nostre case malattie, lacrime, pianti, sospiri, tutto come tutto il mondo, ma li vediamo sotto un'altra luce. Io e la casa possiamo pregare davanti al bambino che amiamo teneramente, che sta morendo con una grande sofferenza, ma possiamo dire: Signore, la tua volontà, se è per guarirlo o per prenderlo con te, raccorci i tempi, oh Signore, raccorci. Vogliamo gioire nel pensiero che noi, quello che tu compi per lui è il bene di questo bambino. Ma i suoi, si fa, quando dico una preghiera così, non posso neanche farla sentire i suoi. I suoi possono sentire: fallo guarire! Che fede c'hai tu se non guarisci? Ma il Signore è lì, il Signore ama quel bambino. Il Signore, se lo chiama adesso, lo porta con lui in un attimo, e là a destra del Signore adesso, perché non ho avuto l'età ancora per poter rifiutarlo. Può essere un dono, non un castigo. Ma come si fa? Come si fa? Il Signore non mi dà delle regole da seguire, ma mi pone davanti con assoluta chiarezza il suo livello di vita. E se la mia relazione con lui è una relazione d'amore, poi guardiamo Giovanni 14, 23, io farò quello che egli mi dice, senza esitazione di sorta. Se vacillo nel farlo, questo significa che egli ha un rivale, e cioè che amo me stesso più di quel che ami lui. Vangelo di Giovanni, capitolo 14, vediamo questo concetto tanto chiaro. Quando si ama, ma non c'è sacrificio chi ama, ma dove deve essere sacrificio fare una cosa per la persona amata? 14:23. Ecco, Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserva la mia parola, e le parole, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Quando si ama, perché l'amore dà, non c'è amore che non dia. L'amore dà, e Dio ha tanto amato che ha dato. L'amore non può non dare. Io posso dare senza amare, ma non posso amare senza dare. Non è impossibile. Anche l'uomo che è sposato vede, quando va a casa a mangiare, che, da come è posta la tovaglia, da come il cibo, sa se c'è qualcosa in più del cibo. Capisce? Capiamo noi. Quando è l'amore che ha imbandito la cenetta, qui non c'è solo il cibo, qui c'è l'amore. E l'amore dà. Trova il proprio piacere nel dare. Ed ecco che nessuno è disposto, se non c'è l'amore, come si fa a seguire questa parola qui? Se non è l'amore che mi costringe, l'Apostolo dice: l'amore mi costringe a predicare il Vangelo. Siamo dell'amore, sempre l'amore. Per tutto quello che non viene dall'amore, il Signore non sa che farne. È sotto la legge. Questo l'ha detto Remo da questo posto, ma io me lo sono ricordato e poi me lo sono scritto, ma è molto significativo. Che personalità meravigliosa, che uomo affascinante, che intuito straordinario. Come può trasmettersi il Vangelo di Dio ad altri attraverso tutti questi intralci? Non lo può. Ecco, quanti predicatori, dottor, ingegnere, avvocato, laureato alla Sorbona, qui tutta una grande intestazione. Facciamo che far così, perché è il più innamorato di Dio che può parlare di Dio, non il più istruito. Non conta niente, è quello che Dio immette nell'uomo che conta, non quello che l'uomo porta in lui. Ecco che l'uomo non porta niente, quello che porta l'uomo è danno, è dannoso, è quello che Dio immette nell'uomo. Che quando abbiamo scoperto e capito quanto Dio ha dovuto pagare per perdonarci, allora ci sentiremo come presi da una morsa, stretti da ogni parte dall'amore di Dio. E questo, quando avremo compreso appieno ciò che Dio ha dovuto pagare per riportarci a casa, qui scaturirà. È sempre, non è mai un'azione, è sempre una reazione. Che arriva un capitale in casa, ecco, cambia, reagiamo, arriva una notizia, ci rattrista, un'altra ci rende indifferenti, un'altra ci rallegra. Notizie, sono notizie, notizie che influenzano la nostra vita in bene o in male. È vero o no? Ho saputo che la fabbrica chiude, fra me siamo tutti disoccupati. Questa notizia è brava, la carcia pesantissima. Mamma mia, è una notizia. Ne arriva un'altra, sai, sono arrivate delle commesse, per 2 anni c'è ancora lavoro sicuramente, là c'è... Terza notizia, le cose vanno con più vele, ha pensato di raddoppiare lo stipendio a te. Notizie, qui sono notizie, sono notizie. Quando abbiamo capito veramente ciò che egli ha pagato per riportarci a casa, comprendiamo quanto siamo preziosi agli occhi loro. Il valore di un oggetto è dato dal prezzo che bisogna spendere per acquistarlo, o no? È il prezzo che viene pagato che dà il valore. È più si paga caro e più si mette in un posto sicuro, si mette le serrature speciali, si mette l'allarme per non che vengano i ladri, si pensa del tutto per non che vada perso quella cosa, quell'oggetto lì. Il Signore ha versato fino all'ultimo goccia di sangue per me, personalmente per me. Mi dia tanto a me, un Dio personale, non per dare il mondo, per me. Io, dirà l'Apostolo, io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La vita che vorrei vivere nella carne, la vivo nella fede, nel figlio di Dio che mi ha amato me e ha dato se stesso per me, per riportarmi a casa. Allora dirà, io non annullo la legge. Ci fosse solo uno che potesse andare in cielo attraverso la legge, Dio sarebbe morto inutilmente. Dio sarebbe stato bugiardo, perché nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me. Non c'è alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale dobbiamo essere salvati. Nessuno. E allora, se consideriamo la tragedia del Calvario, noi non abbiamo meditato, abbiamo meditato sulle nostre tragedie noi, sui nostri mali, sulle nostre sofferenze, sui nostri disagi. E quello è il pensiero di queste cose che ci affossano. E non viviamo la posizione, ma viviamo la condizione. Rallegratevi con queste cose, rallegratevi al pensiero che non ci vi condanna per voi, rallegratevi che lo spirito della legge e della vita vi ha liberati dalla legge del peccato e della morte, che non ci più condanna per voi. Rallegratevi perché non lo potevate fare voi, l'ho fatto io nel mio figlio, affinché voi non dovreste mai più risponderne, affinché voi poteste già gioire qui vivendo il regno per fede. Nutrite la vostra fede meditando su queste parole. Non disertate la vostra comunità, dove da parte di Dio dei figliuoli mandati dalla Chiesa, ratificati dalla Chiesa. Siamo qui perché la Chiesa ci ha ratificati per poter parlare da qui. Noi siamo venuti di nostra volontà, siamo venuti su a parlare del Signore. No, un membro della Chiesa ha detto a Lorenzo, il giorno tale parli. E Lorenzo per 10 giorni è stato là in ginocchio, davanti alla parola, consapevole di non saper dir niente. Signore, se tu non vivifichi quella parola, cosa dico io là? Cosa vado a mostrare la mia miseria? Dunque nessuno che corre qui. Siamo andati, tu fra 3 settimane vai a parlare, allora non voglio parlare di te, Signore, voglio parlare da parte tua. Tappami la bocca se io parlo di cose mie, se io dico una cosa di cui io non ho bisogno, io non tendo, io non miro. Io non dico che io sono così, diventate così anche voi. No! Io non dico così, io dico queste cose per dire la mia miseria. Ma nel suo tempo ringraziare il Signore perché mi fa vedere con chiarezza la strada che devo seguire, della confessione, la presa di coscienza della mia incapacità, la mia povertà, la mia miseria. Ma Lui mi ama, Lui mi è padre. Lui è più desideroso di darmi le cose che io di riceverle. Mi invita a guardare, ma guarda cosa ho pagato per il riscatto della tua anima. Posso non darti ogni cosa insieme con Lui, avendoti dato il mio figlio, lo dice proprio Lui qui. Ma se tu non investighi queste scritture, hai visto i miei apostoli? Ho dovuto aprirgli la scrittura, perché non ho visto, toccato con mano, erano giù di morale tutti. Poi dopo abbiamo finito, possiamo guardare Luca, proprio questo capitolo 24, per esempio versetto 25, 24 e 25. Allora Gesù disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? E cominciando da Mosè e a tutti i profeti spiegò loro tutte le scritture che lo concernevano. Perché avevano visto tutto questi qui, conoscevano tutto di Gesù, tutto. E poi il versetto 44, poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge e di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempiuti. Allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dei morti il terzo giorno, che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. E noi il Signore ha aperto le scritture, perché non avremmo mai potuto dire Cristo è il Signore se non per rivelazione. E dunque questo è il libro dei figli di Dio, perché dati questo libro in mano a qualsiasi persona che non è nata di nuovo, legge questo libro come un libro di religione. Quando arrivi in fondo è disgustato da questo libro, non ha capito niente, non c'è niente, non può capire niente. La lettera, perché la lettera uccide, è lo spirito che vivifica, ma noi abbiamo lo spirito di Cristo, ci ha aperto la mente, comprendiamo. L'uomo naturale non comprende e non può comprenderle, perché vanno giudicate spiritualmente, ma noi che abbiamo il dono di capire, vuol dire che siamo, il Signore ci ha aperto la mente, ha tolto il velo, e così possiamo udire la sua voce nei momenti di tribolazione, nei momenti dove tutto ci cade addosso. Apriamo questi salmi, siamo salmi di consolazione, salmi di cordoglio, salmi di confessione, salmi di gioia. Questa parola, fermarci Signore e attingere lì, la lotta è qui, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà che sono qui, dice l'armatura. La fede in ciò che io ho fatto, la parola, l'Evangelo della vostra salvezza, la preghiera, questi sono il vestito che ci tiene ritti in piedi, non per vincere, ma per rimanere in piedi vincitori, perché siamo già vincitori, ma nel giorno malvagio a rimanere in piedi. Questa parola, dove ci dice ciò che Gesù ha fatto, dove appare chiaro quanto Lui ci ha amati, quando ci ama, quanto siamo preziosi agli occhi suoi, quanto desidera che fossimo sempre felici. Quando siamo tristi domandiamo perdono: Signore, tu mi hai detto tutte queste cose affinché la tua allegrezza sia in me e la mia allegrezza sia piena. Io sono nella tristezza, questo è un grave peccato, Signore, perché tu sei fedele, confesso questa mia tristezza, questa mia malinconia, questa mia paura come grave peccato, un grave ostacolo che grida vendetta al tuo cospetto, perché tu me le hai dette queste cose con un fine unico, affinché io sia sempre felice. Io la tua allegrezza, non la mia, io non ho un'allegrezza, non posso produrre un'allegrezza mia, la tua allegrezza sia in me. Però questo libro mi porta all'annientamento, questa parola mi annienta, questa parola mi abbassa, questa parola mi mette a nudo. Ma poi ecco che la preghiera: non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie a Dio, in ogni cosa, perché tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano il Signore, anche il peccato, anche le cose cattive, non mi chiedete tutte le cose buone, tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano il Signore. Amo il Signore, confessiamolo come peccato, ci desidero con tutto il cuore amarti, un cuore solo per te, camminare con te, per te, di te, sentirti vivere in me, Signore, è la mia povertà, la mia piccola pochezza, la mia miseria e la mia potenza che siamo dato. Soltanto quando sono misero, sono debole, che apro il cuore al Signore. E Lui non manca di provvedere. Se sono un bambino, Lui penserà a portarmi il cibo, a vestirmi, a consolarmi. L'importante è che io ne sento tutta la necessità, che io non cerco di mettere qualcosa di mio, che io non cerco di difficile niente da difendere. Devo svestire l'uomo vecchio e per fede rivestire il nome nuovo, ogni cosa nuova. Siamo nati di nuovo, siamo cittadini celesti, siamo figliuoli di Dio, possiamo chiamare padre, papà, eccomi qui. So che il peccato mi priva della gioia della comunione con te. So altresì che non ci sarà mai più separazione da te. Perciò dirò come Davide: rendimi la gioia della tua salvezza, che ho perso perché ho vissuto nella carne e non per camminato per lo spirito. Io, come da morto fatto vivente, mi affido e confido in te perché tu compia in me ciò che è già mio in virtù del sacrificio del tuo figliuolo. Compio, ecco, Dio nel suo Santo Spirito, che è Dio, ci è stato dato perché compia in noi ciò che noi non possiamo compiere. Quando sarà venuto Lui, lo Spirito della verità vi guiderà in tutta la verità, mi glorificherà, vi farà partecipi di tutto ciò che ho detto o fatto, e noi possiamo camminare per fede veramente in comunione con Lui, nella gioia, nella pace, nel caos del suo Spirito, per la sua gloria. Amen.